sguardo attento sta. Facili ed invisibili partono i sommergibili, cuori e motori da salitori contro l'immensità. Andar per il vasto mar, ridendo in faccia a monna morte dal destino, colpir e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. È così che vive il marinar nel profondo cuor del sonante mar, del nemico e dell'avversità, se ne infischia perché sa che vincerà. Giù sotto l'onda grigia di postia nell'albeggiar, una torretta bigia spia la preda al suo passar, scatta dal sommergibile, rapido ed infallibile, dritto e sicuro batte il siluro, schiante sconvolge il mare.
Andare per il vasto mar, ridendo in faccia a monna morte dal destino, colpir e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino. È così che vive il marinar nel profondo cuor del sonante mar, del nemico e dell'avversità, se ne infischia perché sa che vincerà.
Bentrovati amici ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io sono Nico dalla Spezia e mi conoscete già, la scorsa volta, sabato scorso, vi ho parlato di Greta Thunberg e di ambiente, della nostra amica Greta, e della nostra visione del territorio, della protezione del territorio. Oggi invece cambiamo completamente argomento. Oggi infatti parleremo di uomini di mare, di quegli uomini dallo spirito d'acciaio, gli uomini che furono della 10ª flottiglia MAS. In particolare parleremo di quella che è stata la più grande impresa di sempre compiuta dalla 10ª, l'impresa di Alessandria. Sei italiani equipaggiati con materiale di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio militare del Mediterraneo a vantaggio dell'asse. Questa è la dichiarazione di Winston Churchill dopo l'impresa compiuta dai nostri uomini, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre del 1941. Un'operazione senza precedenti e mai eguagliata in futuro, che è studiata ancora oggi nei manuali di guerra di tutto il mondo. Si può dire la più grande impresa di sempre dei mezzi d'assalto. Proprio per questo l'impresa di Alessandria dovrebbe essere impressa nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, come una delle missioni più eroiche e più riuscite di sempre, e gli uomini che la porteranno a termine presi ad esempio del genio italico. Le più epiche vittorie, infatti, italiane della Seconda Guerra Mondiale si dovettero a un pugno di temerari. Con pochissimi mezzi a disposizione, progettarono, testarono e pilotarono armi sottomarine innovative, le migliori al mondo, che misero in ginocchio la flotta britannica del Mediterraneo. La 10ª, composta solamente da 238 uomini scelti, perfettamente addestrati e dalle doti morali fuori dal comune, fu insignita di 31 medaglie d'oro al valor militare, 30 croce al valore, affondando il 40% delle navi di guerra, delle navi da guerra al nemico nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ognuno di loro, quando aveva fatto domanda per entrare volontario nell'unità, doveva mantenere assoluta segretezza, anche coi familiari, ed aveva messo in conto che la propria vita doveva essere posta in secondo piano per il bene della missione. Chi partiva sapeva che non sarebbe più tornato a casa. Infatti i più fortunati sarebbero stati presi prigionieri dal nemico. Lo stesso motto esaltava la temerarietà, Memento Audere Semper, conosciamo tutti, inventato da Gabriele D'Annunzio, per farvi coincidere la sigla MAS, che sta per motoscafo armato silurante, il mezzo d'assalto sul quale il Vate si rese protagonista nella prima guerra mondiale della famosa beffa di Bucari. Ma è abbastanza celebrata però è l'altissima preparazione tecnica dei suoi componenti a ogni livello, l'unica vera garanzia di successo in quelle operazioni. Si può affermare tranquillamente che tra tutti i corpi d'élite messi in campo dalle nostre forze, dalle forze armate italiane durante la guerra, la 10ª fu sicuramente quella più temuta, una specialità tutta italiana. che nell'ambito delle attività di incursione marittima non ebbe rivali assolutamente tra le altre nazioni. A questa eccellenza contribuì certamente una tradizione che proveniva dalla Prima Guerra Mondiale, quando i mezzi d'assalto misero in ginocchio la marina austriaca, austro-ungarica, nel Mar Adriatico, con appunto i MAS, di cui parlavamo prima, il Grillo, che era una specie di cingolato marino in grado di scavalcare le ostruzioni nemiche, e la Mignatta di Rossetti e Paolucci, appunto l'antenato di quello che poi sarà il maiale. Oggi il Consubin, il comando subacqueo incursori Teseo Tesei, di stanza nella caserma del Varignana alla Spezia, è l'erede di questo reparto. Infatti i fondatori del Consubin, i primi fondatori, furono proprio gli stessi reduci della 10ª flottiglia MAS. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, purtroppo come tanti reparti, la decima si spaccò in due. Una parte, per via della nota fedeltà della Marina, la Corona, decise di seguire il re al sud e confluì in mare assalto. L'altra parte era al comando del principe Junio Valerio Borghese, che ancora prima della Costituzione della Repubblica Sociale Italiana prese accordi con i tedeschi e decise appunto di proseguire la guerra al fianco dell'alleato per mantenere la parola data e per difendere l'onore d'Italia. Nella decima accorse un numero enorme di volontari, provenienti non solo dalla Marina, e così si formò anche un reparto di fanteria di Marina, che combatté sulla terraferma distinguendosi con valore. Uno su tutti, il battaglione Barbarigo, che tutti sicuramente conoscete. Ora, prima di parlare della missione vera e propria di Alessandria, dato che prima abbiamo nominato i MAS, i motoscafi armati soloranti della Prima Guerra Mondiale, ci ascoltiamo la canzone, appunto, MAS 96 de Non Nobis Domine, che riprende una poesia, una canzone scritta proprio da Gabriele D'Annunzio per celebrare i MAS e l'impresa di Bucari, la beffa di Bucari. Quindi sentiamo la canzone e ci risentiamo tra poco.
Secco fegato, cuor duro, boia dura e dura fronte, mani, macchine, armi pronte, è la morte a paro paro, eia, carne del carnaro, eia, eia, alala, con un'ostia tricolore, ognun se comunicato, come piaga in crudelita, coce il rosso nel costato, ed il verde disperato, rinforzisce il fiele amaro, eia, sale del carnaro, eia, eia, alala. Ecco l'isola di sasso che l'ulivo fa d'argento, ecco tutte groppe gli ossi delle schiene sotto vento, dolce ogni albero stento, ogni sasso rido e caro, eia patria del carnaro, eia eia alala, il lentisco e il lauro e il mirto fanno incenso alla lebrera, monta su per i valloni, la fumea di primavera copre dalla costiera, senza luna e senza faro, eia patria del carnaro, eia eia alala. Siamo 30 in una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima alala, eia eia alala, eia eia alala, eia eia. Il profumo dell'Italia è tra Uni e Promontore, da Lusinda, Val d'Augusto, che è l'odore di Roma al cuore. Improvviso nasce un fiore, su dal bronzo e dall'acciaro, eia patria del Carnaro, eia eia alala. Fiume fa le luminarie, nuziali in tutto l'arco, della notte fuochi e stelle, sul suo scoglio orto San Marco, e da Ostro segna il varco, alla prua che vede chiaro, eia sbarre del Carnaro, eia eia alala. Da Lussina alla Marlera, da Calabria nuda d'abbazia, per il largo e per il lungo torneremo in signoria. Istria, Fiume, di Dalmazia, di Ragusa, Zara e Pola, carne e sangue nell'Italia, eia, eia, alala. Dove sogni impiccatori degli eroi che non scordiamo, dove sogni infoibatori nella nostra gente sola, ruggirà per noi il leone di Larraglio, di Somaro, eia, carne del Carnaro, eia, eia, alala. Siamo 30 ad una sorte e 31 con la morte, eia, l'ultima lala, eia, eia, alala, eia, eia, alala, eia, eia. Heya, heya!
Bene, rieccoci qua. Ora, dopo aver descritto un pochino il quadro storico, il contesto appunto nel quale si era sviluppata la decima MAS, parliamo un attimo degli antefatti della missione, di quella che era l'impresa di Alessandria. Innanzitutto c'è da dire che il porto di Alessandria d'Egitto, una appunto delle principali basi inglesi del Mediterraneo, era considerato praticamente inviolabile. Questa operazione infatti era già stata tentata due volte nel corso del 1940, ma in entrambi i casi si era conclusa in maniera tragica, con la fondazione dei sommergibili Iride e Gondar, che avrebbero dovuto avvicinare gli uomini e i mezzi della decima MAS. Ma innanzitutto, quali furono i mezzi con i quali fu compiuta la missione? Nel 1935 i capitani del genio navale Teseo Tesei ed Elios Toschi avevano ripreso le idee di Raffaele Rossetti della Prima Guerra Mondiale, lavorando a un prototipo di torpedine semovente di nuova concezione che venne testata proprio nel porto di La Spezia. Era il famoso Silura Lenta Corsa, l'SLC, meglio noto come maiale. Si trattava appunto di uno strumento a propulsione elettrica, per dimensioni e forma simili ad un siluro, che due operatori dovevano guidare a cavalcioni di notte nel buio più completo, facendosi strada armati di cesoie tra reti protettive, ostruzioni di ogni tipo e bombe sottomarine, fino a sotto la chiglia delle navi nemiche. Gli assaldatori a questo punto dovevano staccare la testa del loro mezzo, che era costituita da 300 kg di esplosivo, e fissare alla nave, di solito alle alette di rollio della nave laterali, con un cavo d'acciaio, azionare la spoletta e allontanarsi il più in fretta possibile per cercare di raggiungere la terra e sfuggire al nemico senza essere visti, aspettando l'esplosione. Capite perché si diceva appunto che chi ne usciva prigioniero veniva considerato fortunato. Quella d'Alessandria d'Egitto non fu la prima missione della decima. Le prime azioni fallirono, per lo più per la mancata messa a punto dei mezzi che all'entrata in guerra dell'Italia non erano ancora pronti per essere impiegati. Nel marzo del 1941, nella baia di Suda a Creta, nell'isola di Creta, però, i barchini d'assalto portarono a termine il primo grande successo dei mezzi d'assalto, affondando l'incrociatore York e la nave cisterna Pericles. Anche la base inglese di Gibilterra era stata già violata più volte grazie alla determinazione di questi uomini, ma ancora purtroppo senza portare grandi risultati. Abbiamo parlato dei barchini. I barchini, per spiegare brevemente in cosa consisteva appunto questa invenzione, erano forse l'esatto opposto del maiale, perché mentre il maiale richiedeva dotti di calma, di sangue freddo, di pazienza, di estrema programmazione e pianificazione del percorso e dell'addestramento, invece i barchini richiedevano al contrario nervi e spirito impulsivo, perché consisteva in un motoscafo praticamente da turismo di dimensioni molto piccole, con la chiglia, lo scafo in legno, che veniva praticamente lanciato a tutta velocità contro in direzione della nave nemica, una volta a pochi metri da essa, e proprio quando fermate il timone e quando a tutta velocità si trovava appunto vicino alla nave, il pilota schiacciava la leva di praticamente espulsione del sedile e veniva catapultato in acqua, mentre il barchino proseguiva la sua corsa imbottito di esplosivo contro la nave. Questi i due, diciamo appunto, per i due principali, il barchino e il maiale, i due principali mezzi impiegati dalla nostra decima MAS. Poi torniamo a noi. Nel luglio invece del 1941 si era verificato purtroppo quello che passò alla storia come glorioso insuccesso di Malta, dove perse la vita quella che era considerata l'anima della decima flottiglia MAS, Teseo Tesei, nonché appunto inventore del maiale. Teseo Tesei, che morì immolandosi con l'esempio, proprio come da lui stesso profetizzato, spolettando a tempo zero e facendosi esplodere col suo SLC, per aprire un varco nelle istruzioni del porto della Valletta e per permettere così agli altri incursori di compiere la missione. Ma questa è un'altra storia. Tutte queste azioni permisero finalmente di mettere a punto i mezzi e l'equipaggiamento necessari per compiere la più grande delle imprese. Furono migliorati, fu messo in campo un nuovo modello di maiale più efficiente. L'autorespiratore, in dotazione fu reso più sicuro per i sommozzatori e la sua autonomia fu portata da 20 minuti iniziali a diverse ore. Inoltre fu messo a punto un nuovo sistema di trasporto per lo sciré, per i maiali. Infatti erano stati fissati all'esterno del sommergibile 3 cilindri a tenuta stagna, in grado di contenere i nostri siluri a lenta corsa e in grado di danneggiarli il meno possibile durante il trasporto. I 6 uomini destinati alla missione erano pronti. Le coppie erano composte da Luigi Durand de la Penne ed Emilio Bianchi, Antonio Marceglia e Spartaco Schergat, ed infine Vincenzo Martellotta e Mario Marino. Gli addestramenti tra il Golfo di La Spezia e la Bocca del Serchio erano stati pesantissimi e la preparazione dell'attacco venne attuata con massima meticolosità. Gli operatori conoscevano a memoria ogni ostruzione, ogni angolo del porto di Alessandria, per potersi orientare al meglio tra le tenebre e il gelo della notte. Ecco, ora passiamo all'impresa, a descrivere proprio le fasi dell'impresa vera e propria. E prima però ascoltiamo la canzone che gli uomini della decima cantavano, erano soliti cantare prima delle loro missioni, delle loro imprese, che si chiama appunto L'Uomo Siluro. E meglio, non c'è niente che meglio di questa canzone, più di 1000 parole possa descrivere lo spirito e la tempra di questi uomini.
L'uomo siluro s'alza a mezzogiorno solo e gioca a pallavolo alle bocce al bimbo. Di morte volontario farà il nemico a fette, intanto fa il 3-7, il 3-7 lo scopo per un mestiere buon per chi non ha paura. Quant'è bella l'avventura, far la guerra, far l'amore. Ma quando viene l'ora d'andare a far la guerra, a Malta, Gibilterra, Alessandria ce ne andiamo. Inglese mio carissimo, preparati a nuotare, noi veniamo a sol.
star vicini a te. Bombe, bombe, getta bombe quante vuoi, chi sommossa siamo noi, però a fondo ci vai tu. Siamo quelli del cerchio, siamo la gente matta, giocamente serie, mocra gatta, li vogliamo vendicare. Chio torni o chio non torni, che vuoi che me ne importi, anche se siamo morti, siamo calmi, pace e ben. Dormi, sogna, il tuo cielo in fondo al mare, forse a notte le sirene veglieranno il palombar.
E eccoci, finalmente siamo giunti a parlare dell'impresa vera e propria. Allora, la notte del 3 dicembre del 1941, il sommergibile Shire finalmente al comando del tenente di vascello Junio Valerio Borghese lasciò La Spezia, con i maiali sistemati negli appositi cilindri di cui abbiamo parlato prima e appunto pronto per la missione. Dopo uno scalo a Lero, nell'Egeo, per imbarcare gli operatori dei mezzi d'assalto che erano giunti sul posto dopo il trasferimento aereo dall'Italia, il 14 dicembre il sommergibile si diresse verso la costa egiziana per l'attacco previsto, che era appunto previsto nella notte del 17. Gli operatori infatti non partirono da Spezia insieme allo Shire proprio per non affaticarsi eccessivamente prima della missione, per conservare le energie, quindi trasferiti appunto più vicino via aereo, per poi imbarcarsi e farsi solo l'ultima tratta a bordo del sottomarino, in cui le condizioni di certo non erano delle migliori. Purtroppo una violenta mareggiata fece ritardare l'azione di un giorno, purtroppo, o vedremo dopo, forse per fortuna della sorte anche. La notte del 18 dicembre del 1941 lo Shire arrivò finalmente a poco più di un miglio dalle istruzioni del porto di Alessandria. Dopo aver navigato sul fondale per diversi metri per superare le mine difensive, a questo punto i sencursori escono, salgono a cavalcioni dei propri maiali dopo aver aperto i cilindri che li contenevano e si dirigono verso i loro obiettivi, nel mentre lo Shire si allontana sulla via del ritorno per ritornare appunto al porto di La Spezia. Per i sei l'unica possibilità di ritornare in patria era quella di nuotare fino alla riva, allontanarsi il più possibile dal porto senza essere catturati, dirigersi verso la città, procurarsi un'imbarcazione di fortuna con il quale avrebbero raggiunto nel punto prefissato il sommergibile Zaffiro, inviato per il recupero due giorni dopo. Tutto questo senza farsi scoprire né dagli inglesi e né dalle guardie egiziane. Un'impresa praticamente impossibile. Intanto i sei, mi hanno detto in perfetto orario, giungono davanti alle prime ostruzioni del porto. E proprio mentre cercavano di capire il modo per superarle, vedono improvvisamente accendersi delle luci e dietro di loro vedono tre cacciatorpediniere inglesi che si presentano davanti all'imboccatura in attesa di entrare nel porto. Ecco perché appunto vi parlavo di fatalità, ritardo dovuto alla mareggiata, però in questo caso ha portato fortuna ai sei sommozzatori. Appena viene aperta l'ostruzione, senza perdere un attimo, i nostri mezzi d'assalto si infilano tra le navi nemiche. Nonostante i pesanti urti delle bombe sottomarine che erano fatte esplodere in via precauzionale dagli inglesi, riuscendo così a penetrare nel porto. Erano dentro. Sono persi di vista da loro, ma ormai sono vicini a quelli che erano i bersagli a loro assegnati. L'equipaggio della Pen Bianchi avvista subito la grande massa scura del bersaglio a lui destinato. Era la nave da battaglia da 32.000 tonnellate Valiant. Si avvicina, incontra la rete di sbarramento parassiluri che supera in superficie per perdere meno tempo possibile. Ed è a questo punto veramente vicino alla nave. Decide appunto di superare la rete in superficie, rischiando anche sicuramente di più di essere individuato, perché appunto della Pen fa questa decisione perché la sua muta faceva acqua sin dall'inizio e le sue condizioni erano veramente vicine allo stremo. Pensate il freddo del mare di dicembre. A questo punto quindi iniziano le manovre per portarsi sotto la carena della nave, ma il maiale si appesantisce e si adagia sul fondo. In questo contesto della Pen perde le tracce del suo secondo pilota, ma decide comunque di provare a riportare da solo il mezzo in superficie per portare a termine la missione. Purtroppo si accorge che, esaminando il maiale, che c'è stata un'avaria. Il maiale non si mette più in moto. Così, a un certo punto, decide, con le ultime energie rimaste, di trascinarlo a mano sul fondale, per portarlo più vicino possibile alla carena della Valiant. Trascina l'apparecchio quindi con tutte le forze, mentre i vetri della maschera iniziano ad appannarsi e il fango sollevato dal maiale e dal trasporto impedisce anche di leggere la bussola e di orientarsi. La respirazione diventa sempre più complicata, ma sente i rumori della nave sempre più vicini ed è determinato quindi a non mollare proprio ora. Dopo quasi 40 minuti di sforzi sovrumani, come racconterà poi nel suo rapporto, è finalmente sotto lo scafo della nave. Quindi aziona la spoletta dell'esplosione, della testa esplosiva dei 300 kg di tritolo, la programma e a questo punto risale a galla. Si leva la maschera per respirare finalmente aria pura ed inizia a nuotare lentamente verso la fuga. Quando però improvvisamente una voce lo chiama, un proiettore lo illumina e riceve vicino a lui una raffica di mitragliatore che gli dà l'alto là. È stato avvistato. Mentre si riavvicina alla nave, a questo punto ritrova anche il suo secondo pilota, Bianchi, che è venuto a galla dopo essere svenuto, si era nascosto dietro una boa, fermo e immobile per non compromettere la missione, per non essere visto. Entrambi quindi sono fatti prigionieri e vengono condotti sulla nave, mentre gli inglesi sbeffeggiano i due italiani, credendo fallita la loro missione. Li prendono in giro, dicono: ah, italiani, avete fallito. Tra qualche ora invece si ricrederanno. Un ufficiale, una volta condotti dentro, chiede loro le generalità e fa le condoglianze, ancora ironicamente, per il mancato successo. Sottoposti all'interrogatorio, i due marinai non rispondono ad altre domande. A questo punto vengono rinchiusi in un locale nella parte più bassa della nave, non lontano da dove sarebbe avvenuto lo scoppio. Quando mancano circa 10 minuti all'esplosione e quindi non c'è più niente da fare per le sorti della nave, della Pen chiede di parlare con il comandante, a cui spiega che tra poco la nave esploderà e che se voleva poteva mettere in salvo l'equipaggio. A questo punto viene dato l'allarme e l'equipaggio inizia ad abbandonare la nave, mentre i due italiani vengono lasciati nella loro cella. Per loro ormai sembra essere finita, ma comunque si ritenevano soddisfatti per aver portato a termine praticamente la missione. Dopo pochi infernali minuti si sente lo scoppio. La nave ha una fortissima scossa, le luci si spengono e il locale inizia a essere invaso dal fumo, mentre la nave inizia a sbandare. Della Pen si accorge di essere solo, non trova più Bianchi, il suo secondo pilota. cerca una via d'uscita e a un certo punto la trova, finalmente la trova e trova delle scale, un portellone aperto e si dirige nella parte superiore della nave. Mentre cerca disperatamente il suo palombaro, si dirige a poppa e si mette a guardare l'altra corazzata, la Queen Elizabeth. Dopo pochi secondi anche la Queen Elizabeth salta. Qualche minuto e si sente una terza esplosione. Quindi da qui capisce che tutti e tre i maiali sono andati a segno. Della Penna a questo punto è raggiunto da un ufficiale che lo conduce su un motoscafo dove ritrova anche Bianchi e da qui poi verranno condotti in prigione. Anche gli altri due equipaggi, abbiamo visto, sono riusciti nella loro missione ma finiranno catturati. La coppia Marcellia Skergat aveva compiuto la missione da manuale, praticamente, si può dire, perché dopo aver minato la Queen Elizabeth i due marinai riuscirono a tornare a riva senza essere visti e riuscirono anche a recarsi in città, uscire dal porto, recarsi in città, ma per la poca accortezza purtroppo dell'intelligence, per una pecca dell'intelligence che aveva fornito loro delle sterline che non circolavano ad Alessandria, persero del tempo, non riuscirono a prendere il treno e questo tempo prezioso purtroppo furono scoperti poi appunto dalle autorità egiziane e consegnati così agli inglesi. Il terzo equipaggio, quello Martellotta Marino, minò come da ordini una grossa petroliera, non trovando la portaerei ormeggiato in porto, e per poi piazzare delle bombette incendiarie che sarebbero dovute esplodere in un secondo momento dopo l'esplosione principale per dar fuoco alla nafta fuori uscita dalla petroliera, incendiare così tutto il porto. Questo non avvenne, però in compenso oltre alla petroliera fu danneggiato anche il cacciatorpediniere Jervis che si trovava lì vicino. Anche loro, Martellotta e Marino, raggiungono terra, affondano il maiale, si disfano dei vestiti e degli autorespiratori che assolutamente non dovevano cadere in mano del nemico, ma vengono catturati prima di riuscire a lasciare il porto. Al prezzo di 6 prigionieri erano state affondate, oltre a una grossa petroliera, 2 corazzate da 32.000 tonnellate, le ultime di cui gli inglesi disponessero nel Mediterraneo. Per la prima volta dall'inizio della guerra, grazie a soli 6 uomini, la situazione strategica del Mediterraneo si capovolse e la marina italiana si trovò in schiacciante superiorità. Purtroppo però per la poca lungimiranza degli stati maggiori, l'occasione non fu sfruttata a dovere e in pochi mesi gli inglesi mandarono dei rinforzi, dei rifornimenti del Mediterraneo e la situazione era nuovamente capovolta a nostro svantaggio. Ad ogni modo, ai 6 uomini della decima, una volta rientrati nel campo di concentramento, dal campo di concentramento per i prigionieri di guerra del Cairo, fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Ad appuntare al petto la medaglia a Luigi Durand de la Penne e Bianchi fu proprio l'ammiraglio Morgan, il comandante allora della Valiant, della stessa nave che appunto affondarono, e all'epoca capo della missione navale alleata in Italia. Con questa missione, con l'impresa di Alessandria, il nome di Borghese, dello Scirè e della decima flottiglia Mass furono proiettati definitivamente nella leggenda. Ho deciso di parlare proprio di questa impresa per diversi motivi. Allora, in primo luogo mi sembrava doveroso ricordare la più importante impresa del sommergibile Scirè, a cui abbiamo dedicato tra l'altro il nome e anche lo stile della nostra sede di Casa Pando La Spezia. E tra l'altro con questo rivolgo a tutti quanti l'invito di venirci a trovare una volta poi finito tutta questa situazione. Invito anche tutti quanti ci state ascoltando ad approfondire l'argomento e a scoprire anche tutte le altre incredibili imprese della decima Mass. Io ho avuto la fortuna di appassionarmi sin da piccolo per dei libri di mio padre che mi consigliò di leggere. tra tutti Uomini contro navi, il mio preferito, ve lo consiglio vivamente, davvero un bellissimo libro avvincente che racconta tutte le imprese degli uomini della decima. E poi infine ho scelto di parlare proprio di questo e ringrazio Radio Bandiera Nera che me lo ha permesso, sperando anche sia di buon auspicio per il periodo che stiamo attraversando, per il periodo difficile che stiamo attraversando, e per ricordare a tutti che la volontà d'acciaio di un pugno di uomini può superare le avversità più difficili e può consentire di compiere imprese veramente inimmaginabili. Questi uomini, gli uomini della decima, stremati dalla fatica, congelati dalle acque gelide di dicembre, hanno creduto fermamente nella vittoria, fino all'ultimo. Ed è quello che dobbiamo fare anche noi.